Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Polenti. Ciao a tutti, è da tanto che non ci sentiamo e proprio per questo abbiamo deciso di regalarvi una puntata a sorpresa, un easter egg per dirla all'inglese. La registrazione della presentazione del libro di Guido Juventus, il secolo degli agnelli, edito da Sperling & Kuffer. Una presentazione che si è svolta lo scorso 22 marzo 2024 presso la clubhouse dello stadio Città di Meda in Brianza. Un evento organizzato dallo Juventus Club Meda che per l'occasione ringraziamo. Buon ascolto.
Allora, direi che possiamo cominciare. Parto d'ora accademico come si faceva in università, passato. Quindi prima di tutto ringrazio i nostri ospiti di questa sera. Guido Vacciago, che è qua per presentare il suo ultimo libro, Juventus e il secolo degli agnelli. Quindi un bel applauso. E insieme a noi c'è Federico Casotti di DAZN, magari qualcuno di voi che segue quella piattaforma.
I veri appassionati di calcio internazionale lo conosco.
Esatto. Allora, il libro, come avevo detto, si chiama Juventus, il secolo degli Agnelli, e ripercorre, ovviamente i 100 anni della famiglia Agnelli, dal 1923, luglio 1923, da quando è diventato ufficialmente un Agnelli presidente della Juve, fino ormai, 2023-2024, quindi 100 anni tondi. E lo fa ovviamente parlando di una delle famiglie che ha influenzato non solo lo sport, ma anche l'economia, la moda, i costumi, la politica anche dell'Italia, attraverso tantissimi personaggi: Edoardo Agnelli, Gianni Agnelli, Umberto Agnelli, e ovviamente per noi poi ovviamente la parola Agnelli richiama assolutamente Juventus. E infatti proprio per questo volevo partire al contrario, nel senso dalla fine, perché allora il libro ovviamente racconta tutta la storia fino anche alla storia più recente, e c'è proprio l'ultimo trafiletto che è quello dedicato a Villar Perosa, dove di solito si tiene la cosiddetta partitella in famiglia, si teneva la cosiddetta partitella in famiglia, che era sia la partitella all'interno del nucleo familiare degli Agnelli e sia la partitella tra la famiglia juventina. E quindi insomma volevo iniziare appunto da qua, parlando proprio di quello che è stata la famiglia Agnelli all'interno del mondo Juventus, e anche di come i tifosi comunque le siano ancora adesso riconoscenti anche da questo piccolo evento, che era una partitella in un campo un po' sgangherato, perché molti di noi sono andati a vederlo, e per 500 fanatici bianconeri.
Tanto grazie, perché quando... è con colpevole ritardo, perché il libro è uscito a settembre e Meda di solito è la prima tappa, però qua vengo sempre volentieri, sono amici, riconosco la maggior parte delle persone, le posso chiamare per nome ed è una cosa meravigliosa. La cosa più surreale che mi è capitata di fare a Villar Perosa, in tanti anni che sono andato a fare la partitella, è stato l'anno di Cristiano Ronaldo, perché... pensare che una squadra che è globale e compra il giocatore più globale del mondo, perché in quel momento era in assoluto il giocatore più globale del mondo, faccia la prima amichevole in un paesino della Val di Susa, in uno stadio appunto sgangherato, con le tribune fatte con i tubi innocenti e con un prato che non è un prato, per rispetto di una tradizione centenaria, è qualcosa di bellissimo e surreale insieme. Il paese era bloccato, era veramente una situazione particolare, ma soprattutto c'erano i giornalisti stranieri, perché era la prima volta che Cristiano Ronaldo giocava con la maglia della Juve, quindi c'erano un paio di giornalisti spagnoli, c'erano un paio di giornalisti inglesi, ai quali io ero stato deputato a spiegare le cose, perché quando all'epoca c'era albanese come ufficio stampa, quando c'erano gli stranieri, ma tu che parli inglese, vai a... E quindi era divertente, perché questi giornalisti non riuscivano a capire, cioè giornalisti che seguivano Real Madrid ritenevano la Juventus tutto sommato una squadra del livello del Real Madrid, magari leggermente inferiore, ma di quella statura, e non capivano perché lì perché dovevano fare quella cosa, e tu dovevi spiegargli qualcosa che nessuno riusciva a capire. In qualche modo uno potrebbe dire è falso questa cosa che vi sto dicendo, ma potrei inventarmi questa storia, che l'idea di questo libro è nata in quel momento, nel senso che ho scoperto lì l'unicità della Juventus, cioè avere una famiglia che è la stessa che ha la stessa proprietà per 100 anni fa sì che esistano delle tradizioni centenarie, e che quindi quando tu hai una tradizione che affonda nell'altro secolo, obbligatoriamente una tradizione, può essere una tradizione strana, come andare a giocare in un paesino di più o meno 7-8 mila anime, non so quanti abitanti abbia Villar Perosa, e giocare su un campetto dove giocano i dilettanti, nel rispetto di una cosa che si fa più o meno da sempre. Poi in realtà la tradizione Villar Perosa, c'è quella partita nel 31 contro la Pro Vercelli, poi viene ripresa la tradizione degli anni 60, quindi non è proprio una tradizione centenaria, però diciamo che una quarantina d'anni di tradizione ce li ha, e lo spirito è quello. Era la squadra che era il posto dove la Juventus degli anni 70, 80 e 90 andava in ritiro tutte le domeniche. Di recente mi è capitato di fare una cena con Massimo Mauro, che devo dire è una persona spassosa, e lui smitizzava Villar Perosa, diceva tu pensa quanto eravamo forti, vincevamo nonostante Villar Perosa, perché lui diceva questo albergo orrendo, noi durante la settimana mangiavamo nei ristoranti di Torino un po' fighi, lì era praticamente una mensa, ci davano la pasta in bianco e poi passavamo con il vassoio e c'era uno con il sugo rosso, lo metteva sopra. Diceva, Platini era inorridito da tutto questo. Mangiavamo alle 11 e poi andavamo a giocare la partita alle 3 al comunale e vincevamo nonostante Villar Perosa. Quindi poi, come vedi, ci si può, intorno ai miti puoi anche creare una dissacrazione totale.
Assolutamente. Tra l'altro hai proprio citato Michel Platini, che in questo libro è protagonista, sia perché ovviamente era una figura di spicco della Juventus, è stata una figura molto vicina a Agnelli, ma sia perché comunque ti firma la prefazione. Quindi, insomma, una bella introduzione. E tra l'altro una cosa che ogni tanto mi dimentico è che comunque Platini da noi ha fatto solo 5 anni, solo tra virgolette, ma se si pensa magari a nomi come Del Piero, che hanno passato una vita, letteralmente una vita, ogni tanto dimentico che ha fatto solo 5 anni, eppure anche dalla sua prefazione l'attaccamento anche nei confronti della famiglia Agnelli, il ritrovarsi magari, racconta che quando l'avvocato passava con la barca da quelle zone lo chiamava, vieni su, ci troviamo assieme, comunque l'attaccamento è rimasto tanto.
Il tempo non si conta, non si misura in numeri, si pesa. Quei 5 anni sono di una densità, hanno un peso specifico nella storia juventina enorme. Un giocatore come Platini, soprattutto per quelli della mia generazione, molti della vostra generazione, ha un potere evocativo, no?
Sì, penso che sia. È stato un giocatore, poi in quell'era, in quell'epoca. C'era lui, c'era Maradona, c'era Zico, c'era Rummenig, erano i supereroi, no? Erano veramente qualcosa di... era la cosa più Marvel che si potesse immaginare, era la Serie A di quegli anni. E Platini è durato 5 anni alla Juve, diciamo anche 4, perché l'ultimo anno fu un lungo addio. Maradona a Napoli non è durato molto di più, 6 anni. Quindi dà l'idea di un qualcosa che magari adesso siamo abituati a carriere lunghissime, anche paradossalmente anche a giocatori simbolo che durano fino a 35, 38, 40 anni nella Juventus e non solo, e parlare, vedere dei cicli di questo tipo così densi, ma alla Juventus in tempi recenti penso a Tevez è rimasto 2 anni alla Juventus. E penso che sia uno dei giocatori che sia rimasto più nel cuore
penso che qua tra di voi, penso che sia uno dei, se dobbiamo fare la lista dei giocatori, dei 5 giocatori che hanno più gasato negli ultimi 20 anni, lo metti sicuramente. È stato 2 anni, quindi poi a volte non basta, a volte veramente è la quantità della... No, volevo dire una cosa su Villar Perosa anch'io, perché
De Sciglio farà più anni di Platini.
Beh, ma
anche Alexandre.
Beh, ma poi adesso con le 38 giornate, con i 5 cambi, anche più facile, il record delle presenze ormai sono completamente drogati. Io ho scoperto che Christian Zapata aveva più presenze di Van Basten nel Milan, no? E questa cosa mi aveva molto turbato, dico, ma è la stessa cosa, c'è anche sicuramente con la Juve o con l'Inter. No, su Villar Perosa volevo dire anch'io la mia, perché io ne ho commentato uno, ho fatto una telecronaca di un Juve A, Juve B, credo sia l'unica volta che vinse la Juve B, peraltro, semplicemente perché la Juve A era in realtà quella che doveva essere la Juve B, perché la fecero durante una sosta delle nazionali, era il 2005, durante una sosta delle nazionali, quindi tutti erano andati via, e quindi la primavera era la primavera contro le riserve della primavera, però c'era tipo Blasi, Olivera, okay, e erano rimasti. Vinse 1-0 gol di tale Zammuto, che era un primavera, e però era proprio, ricordo proprio il fermento nel momento in cui a un certo punto dice: occhio che stava arrivando c'era il giovane John Elkann che stava arrivando ancora, non aveva ancora preso in primo piano la scena, però c'era proprio questa cosa della visita pastorale che era completa, no? E fu, tra l'altro, in quel momento arrivò lui, c'era ancora Moggi, arrivarono anche, a un certo punto mi dissero: devi dare un annuncio, perché la Juventus ha appena preso Balzaretti, perché era il giorno, il Toro era fallito tipo le 2 settimane prima, e Balzaretti era stato preso da... Però quello, cioè, il fatto di giocare in un campo, appunto, in un campo del genere, in un'atmosfera da sagra paesana, letteralmente, è un qualcosa che forse la Juventus, anche in maniera molto sabauda da questo punto di vista, l'ha tenuta con molta riservatezza. In Inghilterra ci avrebbero ricamato su molto di più. Non so se
ci sarebbe stata una narrativa.
Una narrativa molto più. Invece è così,
un bel buffa racconta, esatto, su una roba di questo,
esatto,
genere.
Un bicagno racconta.
Comunque, quando ti chiama Platini e ti dice: sì, mi hanno detto che hai scritto questo libro. Adesso io mi piacerebbe imitare Platini, ma mi hanno detto che hai scritto questo libro. Sì, farò la prefazione.
È difficile dirgli di no.
No, gliel'avevo chiesto io. Ma ti batte il cuore, forte, cioè, un momento.
Ti credo
assolutamente, sarà stata una bella emozione assolutamente. E allora, invece, ricordando un po' gli inizi, diciamo, l'approdo della famiglia Agnelli nel mondo Juventus avviene tramite Zambelli, che lavora un po' Giovanni, lavora un po' Edoardo, nonostante loro questo football che ancora non capivano, ma che si stava facendo strada anche in Italia.
No, lo capivano benissimo, in realtà. Allora, io credo che sia importante per tutti i tifosi della Juve forse capire, potrebbe essere, prima ne parlavo con Federico, uno storico italiano, uno dei maggiori storici italiani, si chiama Giovanni De Luna, tra l'altro tifosissimo della Juve, per questo che spesso con lui mi sono confrontato su temi storici della Juve. Sostiene che la Juventus deve ritrovare il suo mito fondativo. Lui sostiene che essere legati al motto "vincere è l'unica cosa che conta" è troppo limitativo, è anche una cosa che ti strozza, perché poi fa sì che nei momenti in cui non vinci tu non riesci a trovare un perché, o perlomeno la massa non riesce a trovare un perché. Dice: le squadre hanno tutte un mito fondativo, poi lui pensa soprattutto a Torino e pensa quindi al Torino e quindi a Superga, che è un mito fondativo tragico per certi versi, perché è un mito fondativo che richiama la morte, ma richiama la morte di una squadra invincibile, e quindi comunque intorno a quella narrativa si crea tutto. E io credo, senza farla troppo lunga, che c'è un aspetto della storia della Juve che va studiata ed è antecedente alla storia della, alla nascita della Juve, è antecedente di una trentina d'anni ed è il 1864. Nel 1864 la capitale passa da Torino a Firenze e non è un tema secondario, perché passando da Torino a Firenze la capitale crea un davvero un problema economico alla città, perché la, Torino era una capitale, ma non è che fosse una capitale da tre anni dall'Unità d'Italia, cioè dal 1861, lo era da, da una centinaio di anni, c'era una struttura politica, c'era una struttura economica intorno a quello che è una capitale, ci sono i ministeri banalmente, ci sono tutte le strutture, c'è la politica, c'è l'amministrazione di un paese, di una nazione. Torino ha 224.000 abitanti nel 1864, 32.000 persone lasciano la città in quell'anno, cioè tu hai il 14% della popolazione, che quindi poi rispetto alla popolazione attiva è una percentuale maggiore, che deve lasciare la città perché non c'è più lavoro, perché i ministeri portavano lavoro, si lavorava nei ministeri e l'indotto creato dai ministeri in termini, basta pensare a quello che è Roma, Roma è una città che vive di politica e di quello che c'è intorno alla politica, quindi è una città che improvvisamente implode, rischia davvero di implodere. C'è un sindaco, Giovanni Filippo Galvagno, che è però geniale, perché dice ha una grande capacità di reazione. Intanto chiede al governo come dire, dei fondi. Il governo che c'era il ministro dell'economia, era Quintino Sella, quindi non era facile chiedere soldi a Quintino Sella, gli concede un milione all'anno. Lui finanzia la rinascita dell'industria, dell'artigianato e in generale di tutto quello che poteva essere l'impresa. Quindi chiunque assumesse più di 10 persone non pagava le tasse. E lui copriva questo costo con i soldi che gli arrivavano dal governo centrale. In questo modo una città che fino al 1864 fondamentalmente viveva di politica, nel giro di una decina d'anni riesce a trasformarsi in una città industriale. Una città che rischiava di scomparire, di diventare, non so se voi conoscete, credo di sì, Casale Monferrato. Casale Monferrato è stata per lungo periodo del 1600 la città più importante del Piemonte. Adesso è un piccolo centro, simpatico, io che sono monferrino in particolare la trovo simpatica, ma è un piccolo centro. Torino rischiava di diventare come Casale Monferrato, una capitale che era stata importante ma che poi dopo era implosa perché si era spostato il potere politico altrove. Invece cosa fanno i torinesi? Si rimboccano le maniche e da un disastro provocato da una scelta politica rinascono. È in quel clima successivo, nei successivi 30 anni, che poi nasce la Juve, in cui i ragazzi del D'Azeglio, ragazzi che frequentavano il liceo classico e che poi guardavano, andavano al Parco del Valentino dove c'era il patinoir, dove giocavano gli inglesi, guardano questi gli inglesi che giocano a pallone, se ne innamorano e poi inizia tutta la magia della fondazione in Corso Re Umberto con l'officina dei fratelli Canfari, tutte le storie che sapete benissimo. Però ecco, quello che a me viene in mente, no, è che se uno pensa al momento in cui è nata la società nel 1897, era nata in un momento in cui la città era rinata, da Torino, dopo un possibile disastro, quello che tutti avevano pronosticato essere un disastro. Allora uno può anche pensare un po' poeticamente, no, che poi è questo nel DNA della Juve, reagire ai disastri che arrivano da altrove, spesso da Roma, e quindi se vuoi può anche esserci questa... La capitale era passata a Firenze, poi passa a Roma nel 1871, ma comunque al di sotto del Po. Che quindi nel momento in cui tu hai in questa città un disastro, un potenziale disastro che ti potrebbe portare a diventare, a desertificarti, in realtà ti rimbocchi le maniche e diventi ancora più forte, perché poi nel 1897, quando nasce la Juventus, Torino è la capitale economica dell'Italia, Milano non lo è ancora, Roma men che meno, e Torino è l'industria. E infatti Torino dialoga, perché è diventata industria, dialoga con gli inglesi, perché gli inglesi commerciano con Torino e quindi portano il calcio a Torino. I marinai lo portano a Genova, a Torino lo portano gli agenti di commercio, la gente che faceva avanti e indietro dall'Inghilterra per portare le tele. Ecco, quindi in fondo, no, la nascita del calcio a Torino, quindi la nascita della Juventus, è legata proprio a questa capacità di rinascita. Capacità di rinascita che, se ci pensate, poi nel corso della storia della Juventus avviene più volte, no? Ci sono degli fatti, delle tragedie. Nel 1935 muore Edoardo Agnelli nell'incidente aereo di Genova e apparentemente sembra la fine della dinastia, e poi invece nel 47, ma poi con gli scudetti del 50 ritorna grazie a Giovanni Agnelli. C'è poi di nuovo una caduta e poi c'è Edoardo che fa risalire la Juve. Insomma, ecco, io credo, e qui chiudo questa lunga parte, poi faccio parlare anche voi, scusate, che questa storia legata alla storia della città, legata alla storia di Torino, sia qualcosa che possa essere il vero DNA di questa squadra, il fatto di sapersi riprendere da qualsiasi cosa. Cioè che c'è un momento in cui pensi sia tutto finito, no, poi ricomincia, perché c'è questa forza. Io non so se questa forza deriva dal fatto di avere una famiglia che è sempre la stessa, che si tramanda il testimone della passione di generazione in generazione. Io so già che molti di voi questa sera mi chiederanno di John Elkann, che non è certamente un personaggio simpatico, però io posso dirvi che intanto che caccia il grano, e che quindi questo è indubitabile, ma che per esempio una delle ragioni per cui caccia il grano è che i suoi figli sono più tifosi di Andrea Agnelli, sono due pazzi, in particolare Oceano, che vabbè si chiama Oceano.
È già la pazzia del nome.
Vabbè, comunque, Oceano, ci sarà un Oceano Agnelli, un Oceano Elkann, presidente della Juve prima o poi, che però me lo raccontava il mio collega della Stampa, Antonio Barillà, che spesso va in redazione, no, Oceano insieme al padre, e il primo posto dove si fionda è la redazione sportiva, il bugigattolo dove sono i 5-6 redattori dello sport per chiedere le ultime informazioni di Juve. Lo stesso Buffon mi raccontava che Oceano, che lui ha frequentato, è veramente un tifoso, ma un tifoso che soffre veramente. Al padre fondamentalmente non gliene frega molto, questo è chiaro, però tanto, però che te frega, cioè tanto puoi fare il salto generazionale, il testimone passa a lui,
dal cugino direttamente
lui. No, è quasi maggiorenne, considerate che Umberto Agnelli è diventato presidente a 23 anni, quindi insomma non è che Andrea 33.
Quanti anni ha Oceano?
Quasi maggiorenne,
17 mi sembra, 17, 18. Ci siamo.
Quanto gli darti i soldi?
Lascio, vai, Fede.
No, la bella chiacchierata. La considerazione che poi rivolgevo anche implicitamente a Guido, tu dici, perché poi il motto che rimane è vincere è l'unica cosa che conta, che però è un motto più bonipertiano che agnelliano. La sensazione che nella narrazione, soprattutto nella narrazione poi anche degli quelli che adesso si chiamano haters nel mondo moderno, no? che una volta erano semplicemente quelli che non erano tifosi della Juventus, che rinfaccia certe cose che rinfacciano... risalgono magari più anche a una certa epoca, a un certo tipo di approccio che va dagli anni 70, diciamo, fino all'Isel, no? e a tutto quello che... Ecco, questo tipo di approccio, quanto è realmente agnelliano e quanto invece è stato anche mal interpretato?
Allora, intanto, per esempio, il motto vincere non è importante, l'unica cosa che conta, non è neanche un motto coniato da Boniperti, ma è un motto che in qualche modo non so come fa ad arrivare a Boniperti, ma è una frase che negli anni 60 pronuncia Vince Lombardi, allenatore della NFL dei Green Bay Packers,
che è quello qui intitolato Super Bowl.
Esatto, ed è il, come possiamo definirlo, Vince Lombardi, il trapattoni del futuro americano. Comunque l'allenatore, uno degli allenatori più vincenti, iconici e più vincenti di sempre del futuro americano, a lui è intitolato il Super Bowl, e Vince Lombardi aveva questo motto. Ora, io non ho la minima idea di come cavolo sia arrivato a Boniperti un motto di un allenatore della NFL anni 60, però tant'è. Quella frase l'ha pronunciata per primo Vince Lombardi. Si vede che qualche giornalista l'aveva in qualche modo riferita a Boniperti, e Boniperti la tira fuori e diventa, viene assegnata a lui a prescindere. Io continuerei ad assegnarla a lui, è una convenzione.
Certo,
decidiamo che convenzione, da questa parte dell'Atlantico è una frase di Boniperti. Ora, hai ragione, Andrea Agnelli è quello che ha coniato il fino alla fine, rubando quella frase, diciamo, al coro dei tifosi. Gianni Agnelli è sempre stato un personaggio amante della vittoria, ma più amante del bello, più amante della storia. Non è che gli interessasse poi più di tanto vincere e basta. Quindi sì, diciamo che tendenzialmente si tratta di una famiglia che basa sul successo la propria filosofia di vita. Se vuoi qualcosa di più juventino, è il motto del fondatore della Fiat, il senatore Agnelli, che diceva: qualcosa fatta bene può essere sempre fatta meglio. E questo, secondo me, più il fatto, sì, che tu dici, che poi viene ripreso da Gianluca Vialli, quando dice: vincere alla Juventus non è una gioia, è un sollievo. Come dire, ho fatto il mio. Cioè, perché effettivamente c'era questa tradizione di pochi festeggiamenti, parchi, sobri. Perché c'è un'altra stagione. Cioè, quando tu dici perché da una parte si fanno i cicli, dall'altra si vince una volta. Perché se tu dopo, probabilmente questo Boniperti lo sapeva bene, se dopo aver vinto uno scudetto festeggi per 6 mesi e poi è ovvio che il prossimo successivo non lo vinci. Boniperti portava Platini, lo odiava perché risparmiava su tutto, questa roba qua faceva proprio, gli dava fastidio i bicchieri di carta nello spogliatoio, queste robe che lui non poteva, il bicchiere di carta, lo spumante, che anche questo infastidiva Platini, non lo champagne, Brindisi. E poi con ancora il bicchierino di carta in mano del Brindisi, con la cosa, diceva: allora il ritiro e questa cosa qua. Però è così che poi funzionano le cose, quindi secondo me dovresti anche qua, vedi, questo vincere è l'unica cosa che conta, dovresti rideclinarlo nel lavoro, nel fino alla fine, nel migliorare.
Il successo è quello, il successo più bello è il prossimo, e quindi è una...
Che tutto sommato è uno stile di vita sano, mentre invece
è l'essenza dello sport agonistico, alla fine. Cioè, non, penso che nello sport agonistico nessuno piaccia perdere in partenza, quindi è semplicemente un esplicitare un qualcosa di ovvio, magari detto in maniera brutale. Poi ovvio che c'è sempre chi dice: ah, questo significa vincere con qualunque mezzo. No, è un'altra cosa. Cioè, è cercare di avere sempre in testa la vittoria, e nel momento in cui vinci, pensare a quella successiva come tuo obiettivo, che poi è il segreto dei grandi campioni, non solo del calcio.
Sono d'accordo. Cioè, voglio dire, poi nessuno se la prende con Sinner, anzi lo elogiamo io per primo, se decide dopo aver vinto gli Australian Open di dire: non vado a Sanremo,
ma vado ad allenarmi.
Questa è una cosa, se vogliamo, molto juventina per certi versi, perché proprio dire rifugire sabaudamente a certi palcoscenici per dedicarsi alla tua professione. Dice: io sono un tennista, non è che sono un cantante, cosa vado a fare là?
Tra l'altro, allora, mi è venuto in mente un aneddoto che viene raccontato nel libro riguardante l'avvocato, proprio quando dicevi alla Juve vincere un sollievo, dove c'è un siparietto tra Boniperti e, qua partono le pronunce sbagliate, Prest. Tra
è giusta.
Okay. Federico è l'uomo delle pronunce.
Ma infatti per quello che sono teso, infatti dirò
nella chat.
Ma ce ne sono di facili.
Nella chat di WhatsApp con Federico ci sono più vocali suoi con pronunce di giocatori che altro.
Tipo Forvo, no?
Fede, come si pronuncia questo? Fede, l'ultima volta ero con dovevo salire sul palco con il giocatore del Torino Scurs, gli mando subito un messaggio: come devo pronunciare Scurs?
Allora, c'è un siparietto simpatico dove, allora, vabbè, la Juventus a fine anno vincerà il settimo scudetto della famiglia Agnelli, però come dicevi Boniperti, diciamo, aveva sempre bene in mente le gerarchie e, diciamo, le priorità. C'è un siparietto, ovvero comunque la Juve va a Roma a giocare contro la Lazio, perderà 2-0, il giorno prima viene, diciamo, va in visita dal Papa. Il Papa dice, insomma, dice: cercate di vincere domani, che altrimenti dicono che il Papa parteggia solo per le squadre romane. A me, come vi ho detto, la Juventus ha perso 2-0 e Prest, che era molto religioso, è colpito dall'udienza. Dopo la sconfitta, vagando un po' così per lo spogliatoio, sconsolato, insomma, non aveva segnato nonostante poi vincere la classifica cannonieri, esordisce a un certo punto dicendo: chissà cosa penserà ora di noi il Papa. Boniperti, a cui giravano per la sconfitta, a un certo punto lo affronta muso a muso e gli dice: cosa penserà il Papa? Ma che dirà l'avvocato, ti devi domandare. Quindi
le priorità,
esatto, come dicevi, vincere è un sollievo, c'è anche questo simpatico siparietto e, insomma, c'erano delle gerarchie, avvocato, papa, c'era questa differenza.
Per scrivere questo libro ne ho sentito
la prossima relazione.
Ah, è vero.
Ne ho sa che
le prossime due, Marco,
e poi c'è poi la terza al 23.
Poi c'è la terza al 23.
Per scrivere questo libro ne ho saccheggiato uno, che è un libro di Pennacchia, che è un giornalista degli anni 80 che aveva scritto un libro che raccontava buona parte della storia degli Agnelli. Gli ho tributato il giusto, mi piace citare le fonti, quando scrivi la storia citi da dove attingi, però come un buon storico sono andato a verificare. Questo episodio che io avevo letto appunto tanti anni fa, questo libro era un libro che mi era stato regalato tra la terza media e la quarta ginnasio, quindi me lo avevo letto più volte, era diventato una Bibbia. E quando avevo conosciuto Boniperti negli anni 2000, avevo chiesto a Boniperti se effettivamente questo episodio di Prest che mi era rimasto in testa era vero. Boniperti me l'ha confermato per filo e per segno. Quindi allora l'ho riscritto perché ho detto: allora, nel libro di Pennacchia ci sono dei dettagli incredibili, però dei dettagli di cui lui non poteva essere testimone. Quindi a volte ero in difficoltà, dicevo: ma come fa a raccontare questa cosa? Lui non cita le fonti, Pennacchia purtroppo non c'è più e quindi non potevo andare a chiedergli: scusami, ma tu quando scrivi sta roba qua, te la sei inventata? Te la sei inventata? Te l'hanno raccontata? Quindi tutte le robe di Pennacchia che potevo verificare con qualche protagonista l'ho fatto telefonando e chiedendo. Le cose che non ho avuto per verificare non le ho riprese, ne sono rimaste fuori alcune bellissime, però ho detto: no, queste... Cioè, in alcuni casi, non lo so, ma anche episodi degli anni 30 in cui lui racconta dei dialoghi che avvenivano tra questi giocatori del quinquennio e io dico: no, a volte sono belli. Ne ho citati alcuni che potrebbero essere: Renato Cesarini era un giocatore strepitoso, argentino, italo-argentino, amante della bella vita. Lui voleva ballare, amava ballare e si lamentava, diceva: ma qua a Torino chiudete i locali da ballo a mezzanotte, ma che tristezza. Ne apre uno lui ne apre uno lui che sta aperto fino alle 3 e lui rimane regolarmente fino alle 3 e poi spesso poi lui campo tendenzialmente riusciva, arrivava agli allenamenti a volte in pigiama col taxi, era una cosa fantastica, si metteva il cappotto e poi andava in taxi fino all'allenamento.
Ma...
ah, grazie.
E qua funziona così. Sì,
no, giustamente perché
era bocco, giustamente.
Sì, era gola un po' secca. Okay,
grazie.
E lui quando lui faceva spesso la notte. Un giorno Edoardo Agnelli, che era suo presidente, per insomma stuzzicare un po' la sua professionalità, va nel locale sapendo che lui è lì in questo locale, si siede a un tavolo lontano, Cesarini è al suo tavolo con due ragazze ovviamente, e Edoardo Agnelli gli manda una bottiglia di champagne al tavolo con un biglietto con scritto: si ricordi che dopodomani ha la partita. Cesarini si irrita per due ragioni: intanto per l'invasione di campo, dice, ma poi perché la bottiglia non era di quelle proprio la fine. Dice: sai Edoardo Agnelli, mi mandi la bottiglia in primo prezzo. Allora lui chiama il cameriere e manda al tavolo di Edoardo Agnelli tre bottiglie del migliore champagne che c'era nel locale e con il biglietto: tre come i gol che segnerò dopodomani.
Poi li ha segnati veramente?
Ovviamente. Questa, sì.
Questa mi ricorda la gag che viene di 50 anni dopo del pallone d'oro tra Michel Platini e Gianni Agnelli,
sì.
Con tanto di battuta e sera d'oro, vero, mica te lo regalavo.
Esatto, sì, perché questa cosa qua del regalo è fantastica. Ne parlavo con Platini e Platini dice: io quando mi invita l'avvocato al suo 70° compleanno a Parigi, e lui era l'unico calciatore, c'era la figlia di Picasso, c'era
Kissinger,
c'era Giscard d'Estaing, c'erano dei personaggi, sembrava una specie di Forrest Gump, tutto insieme,
e lui è l'unico calciatore, tra l'altro non capisce l'invito, tutti in smoking, lui si presenta invece con la cravatta, quindi anche l'imbarazzo di aver completamente sbagliato l'abbigliamento. Però lui dice: che cosa puoi regalare a Agnelli? E gli viene un colpo di genio. Lui ha vinto tre palloni d'oro, uno di questi tre decide di regalarlo all'avvocato per i suoi 70 anni. E Platini, essendo uno con la battuta pronta, gli scrive il biglietto: caro avvocato, auguri, questa è l'unica cosa che lei non può comprare. Quindi l'avvocato prende questo pallone d'oro e si esalta, perché dice: effettivamente era vero, quella roba lì non la poteva comprare, te lo danno o non te lo danno. Lui e poi lui lo guarda e dice: Michel, ma quindi questo pallone è d'oro veramente? Avvocato, se era d'oro pensa che glielo regalassi. Però Platini mi ha anche detto, infatti nel libro c'è scritto,
sì,
che poi dopo lui dice: tu l'ultima parola con Agnelli non ce l'avevi mai, perché lui due giorni dopo gli manda a casa il pallone uguale di platino, di platino vero, come per dire. Ecco qual era. L'avvocato, al contrario di suo papà Edoardo, non avrebbe mandato a Cesarini lo champagne primo prezzo.
Era d'altro pelo.
Lì Edoardo era ancora questa roba un po' sabauda. Sono champagne, dice questo.
No, certi clienti che lavorano al contrario, costa di più anche se non capiscono cos'è, certi coreani scelgono sempre quello più costoso.
No, io volevo fare invece un passettino indietro su quello che dicevi quando hai raccontato della trasformazione anche politica, economica di Torino da capitale che si è dovuta reinventare, per poi fare una domanda ad entrambi. Allora, vabbè, nel momento in cui anche Gianni Agnelli diventa avvocato è anche il periodo in cui c'è l'immigrazione da sud a nord, e quindi vabbè, si racconta come la Juventus funge anche da diciamo da seconda casa per chi lasciava il sud. Tantissimi erano tifosi della Juve, quindi arrivando al nord aveva perlomeno la Juventus come porto sicuro in cui appoggiarsi nonostante fosse lontano da casa. E poi nascono anche, magari vengono trovati diversi calciatori dal sud, quindi c'è tutta questa questo trasferimento, questa immigrazione dal sud anche a livello all'interno della Fiat, quindi tanti lavoratori, la Fiat esplode in termini di produzione. E mi ha colpito molto perché a fine pagina c'è una frase che dice: in alcuni casi Torino si spacca, ma il calcio ricuce qualche strappo. Vi chiedo, adesso secondo voi il calcio ricuce ancora strappi o viceversa spesso è la causa magari di qualche lacerazione, visto diciamo tutti gli, non so,
rispondo di prima difficoltà. Io rispondo prima, poi perché no, purtroppo quello era un periodo in cui gli strappi erano seri, perché ci si strappava per cose importanti come il salario, come questioni politiche. Gli anni 50, gli anni 60 in particolare, nei bar, che erano i social dell'epoca, si parlava di cose serie e magari ci si divideva tra chi viveva il sindacato in un modo e chi lo viveva in un altro, ma era perché si parlava di mantenere la famiglia. Quelle erano le cose serie. Poi dopo provavi a parlare di calcio per alleggerire, e magari appunto il calcio poteva ricucire, perché poi c'è una foto meravigliosa del 1948, qualche anno prima di queste cose, in cui ci sono Palmiro Togliatti e Gianni Agnelli insieme a vedere un derby. È l'aprile del 48, manca un mese più o meno, 15 giorni alle elezioni del 48, le elezioni politiche del 48, quelle che cambiano, che sono le prime elezioni repubblicane, le elezioni più importanti in cui il paese può diventare un paese comunista, e il segretario del Partito Comunista, juventino marcio come Palmiro Togliatti, è insieme al simbolo del capitalismo italiano, che è Gianni Agnelli. C'è il derby. Palmiro Togliatti in campagna elettorale a Torino dice: vabbè, ma vado a vedere il derby. E Agnelli gli dice: siediti vicino a me. E si vedono la partita insieme. E tra l'altro è l'unica foto che riguarda la Juve dell'archivio Fiat. Questo è un dettaglio. No, quindi all'epoca ci si divideva per cose serie e il calcio ricuciva. Oggi purtroppo non si parla di cose serie, perché nessuno parla più di cose serie. Ci si divide sul calcio. È un degrado totale della società.
Sì, poi credo che entri in gioco qui anche un aspetto, l'aspetto valoriale, no? Perché è chiaro che una squadra come la Juventus, che non porta già nel nome il riferimento a nessuna città, e che è diventata, ma non è diventata adesso, è diventata già negli anni 50, negli anni 60, la squadra, una squadra con una tifoseria trasversale in tutta Italia. È evidente che è un caso, tra l'altro, anche guardando anche al resto d'Europa, è un caso con pochi eguali, perché se andiamo a vedere in Inghilterra c'è un radicamento con il territorio, per cui un tifoso di Manchester, un ragazzo di Manchester non tiferà mai Arsenal o Liverpool, tifa o lo United o City, e un ragazzo di Huddersfield tifa l'Huddersfield e se lo va a vedere in Premier o se lo va a vedere in Championship. E penso anche alla Francia, no? Dove magari il Paris Saint-Germain, ok, il Paris Saint-Germain di adesso è un caso a parte, ma fino, diciamo che la vera squadra trasversale è il Marsiglia. Perché? Perché c'è comunque, torno al sistema valoriale, è un sistema valoriale che fa sì che ad esempio tutta la comunità degli immigrati dalle colonie si identifichi in qualche modo con il Marsiglia. Per la Juventus è stato così con le persone del sud Italia, del resto d'Italia, che andavano a Torino a lavorare e trovavano nella Juventus un collante attraverso cui sentirsi parte di qualcosa in una città aliena, ma anche senza necessariamente essere a Torino. I tifosi juventini, siamo in Brianza notoriamente considerata un feudo della bianconero, nonostante la vicinanza geografica a Milan e Inter. È evidente che è un qualcosa che non nasce adesso, ma che nasce uno o due generazioni fa. E guardo anche al futuro, guardo anche oltre, giusto per, e chiudo. E la sfida è saper conservare o comunque adattare questo sistema valoriale, no? Che ha fatto sì che la Juventus diventasse, diventasse una tifoseria trasversale, una tifoseria senza distinzioni di luogo, no? Evidentemente lo riusciva a trasmettere questi valori negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80. Adesso il calcio è completamente diverso, la sfida è continuare a esserlo e far sì che probabilmente anche che questo discorso possa valere anche al di fuori dell'Italia, perché ormai ci si deve confrontare, e questo a tutti i livelli, e gli Agnelli lo sanno bene, su un mercato, su un campo globale, per cui i valori che funzionano per l'Italia, che hanno portato fuori da Torino la Juventus, adesso devono funzionare anche in Europa, in Asia, nel mondo.
In realtà, se uno si chiede perché i tifosi della Juventus sono in tutta Italia, ancora una volta cito il mio nome tutelare, che è sempre Giovanni De Luna, storico, che ha una teoria scientifica da bravo storico molto ben circostanziata, che io gli ho rubato, perché poi questo significa fare i giornalisti, rubare le idee degli altri. Nel 1930, quando la Juventus inizia questo ciclo vincente dei 5 scudetti dal 30 al 35, c'è una concomitanza di eventi che fa sì che c'è il regime fascista che diffonde la radio. Diffonde la radio perché, come ogni buon regime, capisce che il controllo dei media è importante, e quindi la radio è un mezzo potente, perché Mussolini poteva parlare contemporaneamente a tutta Italia attraverso la radio, e quindi c'è questa grande diffusione del mezzo radiofonico, che esisteva già in Inghilterra, che negli Stati Uniti esisteva già da 30 anni, in Italia non esisteva in maniera estensiva. Mussolini sviluppa la radio con un investimento economico anche molto importante per i ripetitori. Dopodiché poi, proprio perché è un regime, che cosa trasmetti per radio oltre ai suoi discorsi? Certo non puoi metterti a trasmettere politica, per carità, certo non puoi metterti a fare cronaca nera, perché tutto doveva andare bene, era un regime. Che cosa fai? Fai lo sport. Lo sport è perfetto, lo sport lo puoi cavalcare anche politicamente, ma soprattutto lo sport è neutro, quindi non ti poni il problema di dover censurare nulla, racconti delle manifestazioni sportive. Quindi la radio italiana nasce con una forte componente sportiva al suo interno, fin dalla nascita, cosa che per esempio altrove non esiste. Il giornalismo radiofonico sportivo è una caratteristica italiana proprio degli anni 30. Tu quindi improvvisamente hai un paese che viene unificato dalla radio, perché immaginate qualcosa che potevi condividere contemporaneamente a 1000 chilometri di distanza non esisteva. Nasce in quel momento, quindi esistono dei programmi che tu sei a Palermo, tu sei a Trento e riesci a viverli contemporaneamente. Racconti delle partite di calcio, racconti le partite di calcio di una squadra che non ha, come giustamente diceva Federico, il nome di una città. Quindi noi che siamo il paese dei campanili medievali, quindi per carità non puoi tifare una squadra che ha il nome di un paese che è a 5 chilometri, perché il paese a 5 chilometri lo odi già a distanza di... E quindi Juventus è un nome neutro e vince. Beh, è una roba che ti inizia a piacere. Al sud il calcio negli anni 30 era a livello totalmente dilettantistico. Non c'era una divisione pazzesca tra squadre del nord e squadre del sud. E quindi cosa significa? Significa che è un po' come il rischio che corriamo adesso, che poi i nostri figli tiferanno per il Real Madrid perché il calcio italiano sarà magari meno importante. In quel momento nel sud, sì, tu potevi tifare per il Palermo, potevi tifare per il Bari, potevi tifare per la Salernitana, ma in realtà poi erano squadre che non potevano neanche vagamente competere con le squadre del nord, Milan, Juve, Inter, Genoa, Torino, Pro Vercelli, e quindi poi tu avevi una squadra di quelle che vincevano, quindi tu tifavi nel sud per una squadra e poi ti sceglievi una squadra del nord. E quale squadra sceglievi? Quella che vinceva, o è quella che soprattutto aveva il nome non di una città, ma che quindi non evocava un'appartenenza territoriale, ma evocava un concetto. Quindi il tifo juventino si diffonde negli anni 30 e poi continua a tramandarsi anche grazie ai cicli vincenti. Quindi se uno si chiede perché esiste il il tifo juventino diffuso in tutta Italia è per questo. E sempre De Luna aggiunge un dettaglio, è il tifo della provincia contro, contro il capoluogo, perché il capoluogo è arrogante e borioso, quindi Firenze, i fiorentini vengono odiati dalla cerchia intorno a Firenze, quindi a Firenze non trovi uno juventino neanche a pagarlo, ma a Prato trovi più juventini che a Torino, perché Prato odia Firenze. E come fai a incarnare calcisticamente il tuo odio verso il capoluogo se sei uno sputo così? Tifi per la Juve, che è nemica di Firenze. Quindi tu hai Bologna, che è una città fortemente anti-juventina, e tutta l'Emilia, che invece ha un sacco di tifosi juventini. Nasce questo gioco per cui tutti i capoluoghi sono molto fortemente radicati con la squadra locale, e tutto invece quello che c'è intorno al capoluogo, che di solito odia il capoluogo per ragioni ataviche che si radicano nel 1400 e che continuano a esistere, e quindi tifano la Juventus. Quindi questa è la ragione per la quale poi la Juventus ha questa...
E non è un caso che ad esempio in regioni come il Veneto, ad esempio, che non hanno avuto, hanno una tradizione ma non hanno mai avuto una squadra dominante a livello nazionale come è stato il Bologna, come è stato la Fiorentina, come è stato il Genoa, ecco, non... Ad esempio in Veneto a sensazione la percentuale di juventini, o comunque l'intensità dello juventinismo rispetto ad altri posti più bassi, mi sembra.
Sì, allora io a volte guardo le regioni dove vendo più giornali.
Tu hai un indicatore perfetto, infatti.
No, è imperfetto fino a un certo punto, ma comunque per esempio dopo la Lombardia per esempio c'è il Lazio.
Dai. Insospettabile.
Insospettabile Lazio. Però effettivamente poi dipende anche dal numero di abitanti, quindi dovresti andare a pesare, dovresti fare quelle robe che mi piaceva fare all'università, metodologia della ricerca sociale.
Beh, Stefano te le fa andare. Se vuoi,
Stefanello. No, per chiamare 5 amici minuti, ingegneri matematici, però statistica lo fa.
19 perché c'era troppa matematica, è l'unico esame è l'unico esame che
quando, quando si inizia a fare permutazioni, combinazioni, ha sempre
è l'unico esame cioè, proprio ho detto 19 va benissimo, che pure meno dignitoso del 18.
18, sì, infatti,
sei d'accordo?
Sì, beh, 19 ho per lo sfregio,
è proprio lo sfregio.
Esatto. Abbiamo una domanda dal pubblico.
No, io volevo farti raccontare com'è la storia di questa amicizia tra Juventus e Federazione Italiana Giuoco. È veramente bellissima.
Storia di un grande amore, mi vorrebbe da dire.
Che nasce probabilmente già dal 23, lo sai, giusto?
Dal 23, cioè quando ti penalizzano dei 10 punti l'anno scorso, era per celebrare il centenario del caso Rosetta. Perché nel libro, io ve lo riassumo, il libro... Nel libro occupa una quindicina di pagine il caso Rosetta, ed è asciugato, perché il caso Rosetta meriterebbe un libro a sé. Il caso Rosetta è del 1923, perché nel 1923 il calcio è già una cosa abbastanza seria quando Edoardo Agnelli diventa presidente della Juventus, e il calciomercato non esiste solo formalmente, nella sostanza esiste. Cosa dovevi fare per prendere un giocatore di un'altra squadra? Gli offrivi un lavoro nella tua città, lui cambiava città, e siccome non c'era il tesseramento come c'è adesso, tu giocavi a calcio come se tu ti iscrivessi a una palestra. Quindi tu dici: io sono iscritto a una palestra a Torino, poi mi trasferiscono a Milano, mi iscrivo nella palestra di Milano. L'importante è che per la federazione è che tu fossi residente nella città, avessi un lavoro nella città per la cui squadra giocavi, no? La Juventus, cosa succede? All'epoca la Provercelli era la squadra più forte di tutte, ma non si vuole adeguare all'idea di pagare i giocatori. Anche lì, come pagavi i giocatori? Gli davi un lavoro fittizio, gli davi un lavoro di magazziniere, di ragioniere nell'azienda di uno dei consiglieri d'amministrazione. poi fondamentalmente loro non sia che si presentassero mai al lavoro, tu poi gli versavi quello stipendio che in realtà era lo stipendio della squadra di calcio, quindi c'erano questi escamotage, esisteva il professionismo ma non potevi dirlo. Un presidente che non voleva fare questo era il presidente della Provercelli. E il presidente della Provercelli decide a un certo punto di scrivere una lettera ai suoi giocatori dicendo: ho sentito dire, lo sapevano tutti, che c'è qualcuno che vuole pagare i giocatori, io non lo farò mai, per me il dilettantismo è l'unica cosa che esiste, quindi se volete andarvene in una squadra che vi paga consideratevi liberi di andare. Il centravanti della Provercelli, che si chiama si chiama Guy, mi sembra.
Questo lo dice anche il mio primo datore di lavoro.
Trova. Esatto. Più o meno. Firma con il Milan. E Rosetta, terzino, decide di andare a Torino. Il trasferimento del centravanti al Milan viene sostanzialmente immediatamente vidimato dalla Lega Calcio. Guarda caso in Lega Calcio il presidente era il direttore generale del Milan. E quindi gli dice Gustavo Gai viene immediatamente tesserato, tra l'altro con dei documenti farlocchi, perché non si preoccupano neanche di dargli un lavoro, retrodatano un'assunzione, curiosità, la Richard Ginori, quella dei
ceramiche,
dei ceramiche, dei cessi
che fallito,
perché mancava il lavoro, la forza lavoro,
esatto. Sul trasferimento di Rosetta la Lega si oppone. Da lì nasce un caso, diventa veramente lunga la storia, nasce tutta una serie di questioni, la Juventus fa ricorso alla federazione, la federazione dà ragione alla Juventus, la Lega non dà ragione alla Juventus, la Juventus schiera Rosetta in alcune partite, allora la Lega dà lo 0-2 a tavolino in quelle squadre, in quelle partite che hai schierato Rosetta, federazione, Lega, ricorsi, tribunali, eccetera eccetera. In tutto questo c'è anche un episodio surreale, perché il presidente della Provercelli, che aveva dato il via libera, no? Luigi Bozzino aveva dato il via libera, però ai tifosi che gli si rivoltano contro, quindi deve fare qualcosa. Allora Luigi Bozzino decide di fare un esposto alla FIGC dicendo: ah, questa Juventus ci ha rubato i giocatori. E quindi scrive una lettera al presidente della FIGC. Sapete chi era il presidente della FIGC? Luigi Bozzino. La scrive a se stesso. E quindi se la manda, riceve questa lettera e si mette il cappello da presidente della FIGC e dice: ah, bisogna fare immediatamente un consiglio federale, votiamo su questa cosa. Non ha neanche il buon gusto di astenersi, vota su questa roba qua. Insomma, questa vicenda alla fine è la vicenda che fa nascere il professionismo del calcio in Italia, perché poi tutti si rendono conto la ridicolaggine del fatto di non ammettere che ci fossero dei giocatori pagati. C'è una carta, si chiama Carta di Viareggio, Libro Bianco di Viareggio, in cui si scrive si scrivono più o meno i canoni del professionismo del calcio, tra l'altro in modo assolutamente italiano. I giocatori vengono divisi tra dilettanti e non dilettanti, perché la parola professionismo non volevano usarla, quindi c'è anche questo bizantinismo di definirli non dilettanti. Cosa succede? Rosetta finalmente poi viene ammesso a giocare, però c'è un casino per stilare la classifica, perché alcune partite la Lega le aveva date a tavolino, quindi come si fa a capire? Semplice, prendi la classifica, i primi quattro vanno a giocare le finali, la Juventus con il punteggio, diciamo, conquistato regolarmente sul campo era seconda, gli tolgono i punti esattamente per arrivare quinta. Risolto il caso Rosetta, quindi nel 23 non vai a fare le finali e 100 anni dopo alcol erano i punti, esattamente, per farti arrivare, per farti arrivare quinto. È veramente una cosa meravigliosa se uno racconta la cosa a Rosetta senza mettere i nomi. Uno dice vabbè, ma questo è il libro di Zampini che racconta l'anno scorso. No, questo invece è del 23, 1923. C'è un momento.
Chi ha vinto quell'anno? Per caso vinto una del cartone?
Nel 20
Napoli.
Nel 30... No, non ha vinto l'anno. No,
non è famoso anno dell'Inter. Ma
l'Inter, l'Inter ha fatto più detto di cartone.
Sapete, questa roba qua è bruttissima perché non lo so, dovrei saperlo.
Non mentirei se ti dicessi a memoria chi l'ha vinto.
Ma c'è una cosa che secondo me, con quale possiamo concludere, poi se ci sono domande poi dopo lo facciamo, è che quando, cioè fondamentalmente la federazione scrive Genoa.
È l'ultimo del Genoa, giusto?
L'ultimo.
È l'ultimo del Genoa.
Alla fine, nel 23 avevano almeno il buon gusto di chiederti scusa. Perché nel 23 scrivono: orbene serio ed esportivo ciò che ha fatto la Lega Nord contro il giuocatore Rosetta, e serio e sportiva la persecuzione contro la società Juventus. Che cosa voleva in sostanza la Lega Nord se non impedire che il giocatore Rosetta giocasse? Questo è un passaggio della lettera che la federazione scrive alla Juventus, scrive in generale una lettera aperta in cui riconosce che c'è stato un comportamento vessatorio nei confronti di Rosetta e nei confronti della Juventus. Craveri, che è un dirigente della Juventus, porta questa lettera a Edoardo Agnelli, quasi come dire: beh, hai visto, almeno ci hanno dato ragione. E lui dice: con le parole non si vince, con le parole non si paga. Perché lui, questo è veramente, veramente, se vogliamo, sabaudo, scusate, anche un po' lombardo, nel senso: con le parole non si vince, quindi hanno vinto gli altri, dovevamo vincere noi, e soprattutto non si paga, perché lui sa benissimo che paga gli stipendi. E sa benissimo che con la questione Rosetta ci ha smenato del grano, e lui dice: con le parole non si vince, con le parole non si paga. Da lì nasce, non da lì, da lì capisci la cultura di non ribellarsi a parole che ha a volte la Juve, no? Che nel 2023 secondo me dovrebbe cambiare. Poi questo è un argomento più da cena e da birra che da presentazione. Però quando uno si chiede: ma perché c'è questa forma mentis? Perché in fondo è una famiglia che nel 1899 fonda quella che diventerà la più grande industria italiana, che riceve costantemente delle critiche. Già nei primi del Novecento ci sono i giornali che attaccano, e che ha sempre fatto le cose dicendo: noi facciamo, gli altri parlano, un'altra frase del senatore, noi facciamo. La differenza tra parlare e fare. Oggi forse nel calcio parlare è quasi importante come il fare, ma questo appunto è un tema abbastanza diffuso. Però nasce da lì questa concretezza, questa non volontà di perdersi in chiacchiere, ma di riuscire a parlare.
Io posso fare una domandina?
Certo.
Più di attualità.
Passiamo direttamente al 2024
e vi leggo da una vita più sull'attualità. Allora, e penso, sensazione di tutti, che ci sia un tartassamento continuo sulla Juventus, no? Tante volte dicono: ma sempre voi, e io dico sempre: come mai sempre noi? E c'è questa sensazione che tutto è successo dopo che è morto l'avvocato Agnelli. Tutto questo sta succedendo perché non c'è Agnelli, o se ci fosse stato Agnelli comunque avrebbe reagito? Comunque questa sensazione di
passività,
impotenza, comunque noi la viviamo.
No, no, ma allora ti rispondo in due modi. Secondo me la società da 10 anni a questa parte sbaglia a non prendere posizioni, a non difendersi. Cioè, tutto quello che è stato la sua filosofia, che abbiamo spiegato prima, ma che è radicata nel 1923, il mondo è un po' cambiato nel frattempo. Quindi secondo me nel 2024 tu devi avere un'altra strategia di comunicazione, perché purtroppo la comunicazione rappresenta una percentuale sempre più alta dell'effetto calcio, cioè il cosiddetto storytelling, la narrazione è spesso più potente dei risultati, o comunque potente quasi quanto i risultati. Quindi secondo me questo è un errore, ed è un errore che chissà se mai correggeranno, perché comunque in questo momento non vedo intenzione di correggere quell'errore.
Questi avvocati che hanno preso non so cosa fanno.
Ah, gli avvocati lavorano, ma lì il problema è decidere di prendere delle posizioni e decidere di metterci la faccia, decidere di andare davanti a un microfono e dire quello che pensi in difesa del tuo club, cosa che fino adesso non è stata fatta. Riguardo alla tua domanda specifica, io non lo so, nel senso che Gianni Agnelli è vissuto in un'altra epoca. Gianni Agnelli tutto sommato è morto all'inizio di quello che era il cambiamento del mondo della comunicazione nel calcio, e quindi come si sarebbe comportato Gianni Agnelli nell'epoca dei social, nell'epoca delle televisioni molto più presenti? Non ne abbiamo idea. Ogni tanto a me piace pensare che Gianni Agnelli, che aveva queste battute folgoranti, sarebbe stato perfetto per Twitter, perché proprio lui adesso sono 280, ma comunque in 280 caratteri che lui ti fulminava, perché era in grado di fulminarti con una frase. Quindi probabilmente sarebbe stato adeguato, era un comunicatore straordinario. Quindi secondo me il tifoso della Juve che si ricorda dell'epoca di Agnelli si ricorda della Juventus in cui, per l'unica volta nella sua storia in cui ha avuto un comunicatore straordinario. Nessuno della famiglia Agnelli è mai stato un comunicatore, e il senatore Giovanni amava lavorare, diceva più o meno 5 parole in una settimana. Suo figlio Edoardo era già un pochino più dinamico, ma anche lui era uno silenzioso. Umberto Agnelli era uno che dovevi strappargli le parole con il forcipe, perché era uno anche lui sempre chiuso, eccetera. È ovvio che l'avvocato che occupa un periodo che va dagli anni 50 e mezzo secolo, dal 50 al 2000, è una figura preponderante della vita pubblica italiana, non soltanto del calcio, della politica internazionale. È uno che andava e entrava nella Casa Bianca senza problemi, come io posso entrare in questo bar. Era un grande comunicatore. Quindi a volte non bisogna confondere il fatto che lui fosse uno che comunicativamente parlando aveva questa verve con il fatto di avere intenzione di difendere. Cioè lui la difendeva perché gli veniva naturale. Però ti dico un'altra cosa, dal 2000 in poi tu devi considerare come è cambiato il paese, come è cambiato il potere della famiglia, perché il problema non è tanto comunicare, è quanto peso hai, quanto peso politico hai. Tu avevi nel 2000, quando inizia se vuoi un po' il declino, nello stabilimento di Mirafiori avevi circa 80.000 operai. Oggi nello stabilimento di Mirafiori ce ne sono 2.500. Okay. Nel 1995-96 la Fiat dava da lavorare complessivamente in Italia a 650.000 operai direttamente, erano direttamente a libro paga, più l'indotto. Quindi tu più o meno, considerando l'indotto moltiplicato 3, davi da lavorare a 1.800.000 persone. Capisci che in quel momento tu hai un peso politico. Nel momento in cui tu smobiliti tutto, perché ormai sei una potenza economica ma non hai più lavoratori, complessivamente John Elkann Exor in Italia avrà 4-5.000 dipendenti, quindi è più piccola di una qualsiasi azienda di elettrodomestici delle Marche, voglio dire, tu non hai più quel peso politico. Quindi quando tu mi dici la morte di Gianni Agnelli, secondo me non è la morte di Gianni Agnelli, è il fatto che tu in quel momento storico hai un cambiamento dei rapporti di forza, per cui la famiglia è ancora ricchissima, la famiglia può ancora permettersi di buttare nella Juve 900 milioni di euro nel giro di 3-4 anni, perché finanziariamente il gruppo Exor fa qualcosa come 4,5 miliardi di utile, no di fatturato, di utile. Dal punto di vista politico però questo non ti dà potere.
Una cosa, il difetto di giurisdizione che il TAR ha dato Giraldo, cosa può portare ai fini?
A nulla, è la solita, è la solita. Guarda, guarda, ti posso rimandare per rapidità a un articolo che ho scritto prima di venire qua e che uscirà sul giornale di domani, in cui ho definito la solita supercazzola della difetto di giurisdizione. È da 10 anni, anche quasi 14 anni, dal 2009 in poi, dalle telefonate emerse nel processo di Napoli, che nessuno entra nel merito di questa storia. Ma il bello è che non ti danno nemmeno torto, perché se almeno ti dessero torto e ti dicessero guarda, hanno ragione, le sentenze del 2006 sono giuste, mettitela in tasca. No, non hanno il coraggio di fare questo, perché lo sanno, perché sarebbe troppo grave per un uomo di legge ammettere questa cosa, e quindi non entrano nel merito. Guarda, però non è proprio questo il tribunale, e guarda, è quello lì, no, poi vai da quello lì, e no, cazzo, non è quello, è quell'altro. Cioè, non c'è una sentenza dal 2009 in poi che ha detto avete torto, ci sono solo dichiarazioni di incompetenza. E uno non è che vuole ribaltare la storia, ma metterla un po' a posto sì. Per cui allora alla fine, se tu mi hai fatto questo nel 2006, dovevi farlo anche agli altri, perché l'hai detto tu Stefano Palazzi, sei lo stesso PM che mi ha condannato, lo stesso procuratore federale, lo stesso PF che mi hai condannato alla serie B, chiedendo la serie C per le stesse cose, che dai al come dire, che all'Inter l'articolo 6, come giustamente, tra l'altro articolo 6 finezza perché è cambiato il codice, articolo 6 era illecito, adesso è cambiato, sai che non puoi più dire articolo 6, però tu giustamente filologicamente ti rifai alle NOIF del 2006, che l'illecito era il 6 e l'1 era la slealtà sportiva. Adesso è tutto cambiato.
C'è una domanda da Paolo.
Io devo andare in bagno, però.
Sì, sì, adesso abbiamo finito.
Fatto una domanda a Federico.
Vai. Allora, intanto aspetta, ringraziamo anche l'assessore Mariani.
Sì, esatto, ciao.
Che ci ha raggiunti in extremis, ma vabbè, sempre, ci fa sempre piacere vedere la presenza del comune. Ok, no, allora io una domanda, tanto che aspettiamo Guido.
Facendo chiacchiere noi.
Gliela farò. Che... Allora, come si pronuncia? No, scherzo. No, allora, se tu avessi la possibilità, poi una domanda che farò anche a Guido, di intervistare uno qualsiasi degli Agnelli, passati, presenti o futuri, Oceano, qual è la personalità tra tutte che magari vorresti, se non l'hai già fatto, magari...
No, non mi è mai capitato in realtà.
Ok, però qual è la personalità che ti piacerebbe intervistare un pomeriggio, una sera, una cena...
Ma allora, è sin troppo facile dire l'avvocato, perché l'avvocato rimane comunque un personaggio dove tu puoi fare una conversazione non solo sulla Juventus, ma su qualsiasi cosa, no? La quantità di conoscenze, di esperienze, anche di visione della vita, del mondo che aveva l'avvocato Agnelli è qualcosa di unico. Penso che sia anche il personaggio che ha fatto sì, che ha fatto scattare in Italia. Noi chiaramente siamo una repubblica, abbiamo avuto una famiglia reale che meglio dimenticarla, quindi l'idea di considerare gli Agnelli un po' una sorta di Real Casa della società italiana è un qualcosa che è nato grazie all'avvocato, grazie al suo carisma e al suo modo di vedere le cose. Una considerazione che poi volevo, che in realtà avrei fatto prima di questa serata, e che però mi porta a dire ad esempio anche, che anche uno come Andrea Agnelli, che io non ho mai avuto modo di intervistare, lui invece Guido parecchie volte, perché la storia degli Agnelli e la storia degli Agnelli e la Juventus è una storia di innovazione, una storia dove tante volte si guarda al futuro e tante volte c'è anche, scatenano in qualche modo quasi una selezione darwiniana. Il discorso del professionismo del 23, della Provercelli, che fino a quel momento è sul livello della Juventus, se non ancora più forte, ma dice no, noi rifiutiamo il professionismo, no? Che come se uno con i cavalli dice no, io non prendo l'automobile, io continuo ad andare con i cavalli, ma è evidente che sei sorpassato dalla storia, da tutto, no? Ecco, gli Agnelli, il secolo degli Agnelli è un secolo soprattutto di non soprattutto, ma anche tanto di innovazione, di sguardo al futuro. Questo lo si è visto nel 1923 con Rosetta e con l'impulso dato al professionismo, e lo si è visto anche 90 anni dopo con il nuovo stadio. E la differenza, secondo me, tra un secolo fa e adesso è che adesso, diciamo da 20 anni a questa parte, tutto il movimento calcistico italiano fa fatica, se non fa addirittura una resistenza al cambiamento rispetto a quelli che sono gli input degli Agnelli, cosa che invece magari appunto nel 23 con Rosetta venne fatta in maniera automatica. Ecco, adesso la sensazione è che si faccia molta più fatica a essere l'elemento guida del calcio italiano, e quindi anche il 2006, anche Calciopoli, è un grande, come dicono gli inglesi, un what if del calcio italiano. Cosa sarebbe successo se Calciopoli fosse stata giudicata in maniera equa, o diciamo non fosse mai esistita per quelle che sono state le conseguenze? Probabilmente il calcio italiano come movimento, che ricordiamoci veniva da un mondiale vinto due settimane prima, quattro settimane prima,
forse anche meno,
sarebbe probabilmente in condizioni diverse, magari in condizioni probabilmente sicuramente più al passo con i tempi rispetto a quello che siamo adesso.
Ultima domanda,
sì, volevo fare un aiuto. Mi ricollego a quello che ha detto lui. Quello che non capiamo noi tifosi, tutti immagino, è questa grande contraddizione della famiglia Agnelli. Tu hai detto che adesso la comunicazione è importante. Perché? Cioè io non capisco veramente questa cosa. Perché gente, imprenditori con disponibilità economiche immense, quasi infinite, si prende tutta questa merda perdendoci dei soldi, ma non pochi, cioè per loro saranno anche pochi in effetti, però 900 milioni sono comunque una bella cifra, penso anche per loro.
900 milioni, 900 milioni non so se li hai buttati solo perché c'è un sistema contro di te, o perché tu hai commesso degli errori, o hai voluto finanziare uno sviluppo della tua squadra. Quindi secondo me è sbagliato dire 900 milioni li hai messi dentro non perché non hai pagato un buon comunicatore, ma fondamentalmente perché hai gestito anche male la tua società, o perlomeno hai fatto delle scommesse che hai perso. Quindi io credo che i 900 milioni siano dei soldi che un imprenditore mette perché vuole sviluppare il suo business in un certo modo, non sempre magari gli riesce. Poi il business del calcio è il business più irrazionale che esista sulla faccia della terra, e quindi ci può stare quel tipo di situazione. Quindi torno al fatto che la ragione per la quale la famiglia non si difende mediaticamente, guarda, ci sono tante analogie a volte con le famiglie reali, perché tutto sommato loro hanno delle dinamiche da famiglie reali, anche i litigi interni, no, sono da famiglia reale, anche le questioni di successione sono da famiglia reale, no? Allora, io sono un appassionato di The Crown, la serie sulla famiglia reale inglese, e quindi tu, volendo, puoi trovare delle analogie. Cioè, il fatto che una famiglia reale a volte gestisca la comunicazione in maniera disastrosa, no? Perché per mantenere una sorta di aplomb, per mantenere una diversità rispetto agli altri. Cioè, provo a farti un esempio chiaro. Io temo che John Elkann abbia il terrore di essere vissuto come De Laurentiis. Cioè, è lo stesso Andrea. Cioè, loro dicono, chi è che fa casino e che si difende? De Laurentiis, Lotito, ecco. L'incubo di essere vissuti come quella roba lì.
No, De Laurentiis e Lotito non gli fanno mai niente. Cioè, allora paga.
Ma io prima ti ho detto che nel 2024
dovrebbero capire che
questa situazione è cambiata e che quindi il rischio di volersi distinguere dai Lotito e dai De Laurentiis è un rischio di finire sotto la ghigliottina. Perché l'ambiente del calcio è completamente cambiato.
Sì, io volevo fare una domanda. Che non sia ancora su...
No, però vabbè, se riallaccio un po' al tema. Sono un po' spiazzato perché vedo qua due giornalisti che secondo me, Guido ti stimo tanto, leggo sempre, Federico lo seguo sempre perché è bravissimo. Volevo chiedere un giudizio proprio spassionato sulla vostra categoria nel momento storico, quindi la categoria dei giornalisti.
No, io penso che si viva in un'epoca dove i sentimenti non riescono a essere separati dai fatti, le opinioni non riescono a essere separate dai fatti. Questo è la base non solo del giornalismo sportivo, ma credo sia un po' la base di un po' di tutto il giornalismo. Cioè, è cambiato proprio il mestiere del giornalista, e è cambiato anche nel senso che le notizie di per sé ormai arrivano da poche fonti, da poche fonti, poi ci sono tante fonti che le notizie, le rielaborano, le spiegano, poi magari spiegarle significa anche a volte, non dico manipolarle, però sicuramente spiegarle ognuno secondo. Quindi questo vale, ma questo è in realtà un discorso molto generale, cioè è proprio il grande tema, secondo me, di dove va il giornalismo nel 2024 e dove va il giornalismo del futuro. Il discorso è che, poi per carità, non che prima non ci fosse, cioè ci fosse assoluta oggettività, però adesso c'è anche un'atomizzazione delle risorse, per cui uno si informa leggendo tutto sport, però un altro si può informare semplicemente scrollando la timeline di Twitter, un'altra persona può informarsi semplicemente andando a leggere un forum, oppure sono tantissimi canali dove poi anche non sempre la figura di chi ti pone le notizie è una figura certificata, una figura che ti dà la garanzia che quello che stai leggendo è qualcosa di reale, o comunque che la fonte da cui la legge è una fonte affidabile. E questo è un aspetto. E poi c'è anche l'aspetto, nel momento in cui hai le notizie reali verificate, anche come ti vengono presentate, e qui ripeto, il grande tema di questa epoca è il fatto che ormai per forza devi inserirci anche un commento, un sentimento, un'opinione all'interno di un fatto che dovrebbe essere un fatto, così com'è. Cioè, che in questa foto ci sono Platini e l'avvocato Agnelli, basta, però non c'è dietro niente nel fatto che in questo libro c'è una copertina con Platini e l'avvocato Agnelli.
No, aggiungo pochissimo, perché Federico è stato bravissimo, che quello che tu cogli come giornalismo a volte non è giornalismo. Io non farò mai una difesa della categoria, ma perché nessuna categoria è difendibile, dagli idraulici ai giornalisti, dai vigili urbani agli ingegneri, troverai sempre i disonesti, i coglioni e le persone per bene. quindi è abbastanza
percentuale. Io vedo il 95% di omertà, cioè,
ma verità... non lo so, no, questo no, guarda dipende, guarda, non lo so, non ho idea, non, sinceramente non mi importa neanche difendere la categoria, perché odio le categorie, nel senso che non vorrei essere, non, vorrei essere etichettato come persona, non come membro di, una, di un albo professionale. Detto ciò, fai attenzione, perché appunto come ti informi? Cioè, a volte io litigo con le persone perché dico, ma no, perché dico, ma quanti giornali leggi veramente? Perché io per mestiere, per dovere, non lo farei a volte, però devo leggere entro, diciamo, l'una, quando faccio la riunione di redazione, devo aver letto almeno 5 giornali. E diciamo che prima delle 4 del pomeriggio posso, a volte arrivo a 7, magari dedicandomi solo alle parti sportive dei giornali politici. Ecco, allora io ti posso dire quello che scrivono i giornali. A volte sento delle persone che al bar mi dicono, no, perché i giornali, ma quanti ne leggi tu? Ma manco uno. Cioè, hai un'idea che i giornali scrivano delle cose perché a volte forse vedi una prima pagina. Allora, a volte le sensazioni sono diverse dalla realtà. Poi che in questo momento il giornalismo viva un momento di passaggio, perché siamo spaesati, perché non sappiamo più dove cavolo darle le notizie, se darle sul giornale, se darle sui social, se darle sul sito, come darle, e il linguaggio, e i giovani devi prenderli in questo modo, cioè è veramente stressante questo aspetto. Quindi quello che tu chiami omertà a volte è semplicemente un gran casino. Poi aspetta, l'audience, cioè una volta tu davi le notizie perché rispettavi il tuo mestiere e avevi un rapporto diretto col lettore che ti dava i suoi soldi, e quindi era un rapporto tra me e te e non ti potevo raccontare cazzate. Adesso non è più così, perché tutto è intermediato dalla pubblicità, cioè come monetizzo io? Con le visualizzazioni, cioè tu non mi dai più un euro, la tua informazione è gratis, io devo comunque pagarmi da vivere per fornirti la tua informazione, e chi mi paga lo stipendio? La pubblicità. E io come faccio ad avere a maggiore pubblicità? Devo fare più visualizzazioni possibili. Ecco, questo è un elemento distorsivo pazzesco, perché non è più il patto, non è più il patto tra me e te. Dice, guarda, ascolta Guido, io ti do un euro al giorno e tu mi dici come stanno le cose. A quel punto, se il patto tra me e te è questo, e io non lo tradisco mai, perché quell'euro è il mio stipendio, nel momento in cui tu l'euro non me lo dai più, perché purtroppo questo è il meccanismo, perché l'informazione è considerata un bene gratuito, lo deve pagare qualcuno. Se qualcuno ti paga il pranzo tutti i giorni, devi farti una domanda. E questo è il problema. Cioè, la distorsione che c'è oggi nel mondo del giornalismo è fortemente legata alla trasformazione. Io non so dove andremo a finire. Giustamente Federico ha detto, è il grande tema di oggi, perché io e lui facciamo un mestiere che in questo momento non è più pagato direttamente da chi ci legge, da chi ci ascolta. E questo è un gran casino. È un gran casino, perché nel momento in cui io devo, cioè, a me non tocca direttamente, perché io non ho pressioni direttamente dalle aziende, per esempio, ma io immagino un giornalista economico in questo momento del Corriere della Sera che magari ha gli investitori pubblicitari che sono di un determinato gruppo X di cui lui deve scrivere.
Quindi sono influenzati.
Come cazzo fa a scrivere la verità? Se quelli gli fanno investimenti pubblicitari per 100-150 mila euro in un anno, che vi garantisco è la cifra abbastanza importante per un giornale oggi.
Chiaro il concetto.
Quindi è giusta la divisione tra giornalisti e giornalanti?
No, vabbè. I giornali non esistono più. I giornali non esistono più. Pensate che dal 2019 a oggi abbiamo perso il 37% delle edicole, quasi, cioè più di un'edicola su tre è scomparsa.
No, era
no, lo so,
il,
no,
l'accezione,
ma, la differenza, ma questo esisteva anche, ma questo esisteva anche negli anni 60, allora l'esistenza del fatto che ci fossero giornalisti professionisti bravi e giornalisti professionisti meno bravi è una questione che affonda da Tucidide in poi, però allora che ti dico, non è
allora
da Senofonte.
Direi che possiamo far entrare la pasta.
Vai.
Oh.
No, allora,